Spazio aperto. Attualità, cultura, minoranze, approfondimento.
Buongiorno da Stefano Luse in studio per questo appuntamento del lunedì con Spazio Aperto. Oggi parleremo di Kosovo, parleremo della proclamazione di ieri di indipendenza. Un processo lungo, il coronamento di un sogno per gli albanesi del Kosovo, una convivenza spesso difficile in Jugoslavia, nella prima Jugoslavia, nel regno di Jugoslavia. Bisogna poi passare attraverso la parentesi della Seconda Guerra Mondiale, quando in Kosovo praticamente non c'è stata nessuna resistenza, o per meglio dire una resistenza tutto sommato poco significativa, tanto che anche la storiografia jugoslava, che ha esaltato a suo tempo la resistenza di tutte le regioni, di tutte le repubbliche jugoslave, ha fatto anche fatica a trovare eroi popolari in quella zona. In quel periodo era stata costituita la Grande Albania, e un Kosovo che era stato messo normalizzato poi dal ministro Rankovic, che aveva tenuto la situazione, il ministro degli interi Rankovic, che aveva tenuto la situazione sotto controllo, e un Kosovo che in qualche modo si risveglia già alla fine degli anni 60, ma l'esercito jugoslavo basta far passare qualche carro armato per le strade di Pristina per riportare la situazione alla normalità. E poi gli anni 80, nell'81 i moti nel Kosovo, quello che gli osservatori considerano i primi segni del disfacimento della Jugoslavia. Il Kosovo è la regione in cui Slobodan Milošević, leader dei comunisti serbi, scopre che il nazionalismo è una buona carta, celebre la sua frase «Niko ne sme da vas bije», «Nessuno non vi deve picchiare», rivolto ai serbi che manifestavano di fronte all'assemblea dove Milošević aveva ricevuto i locali maggiorenti. E il Kosovo è sempre il teatro di una manifestazione, la manifestazione di massa oceanica per commemorare la battaglia di Kosovo Polje alla fine degli anni 80, ed è anche il teatro dello sciopero dei minatori, uno sciopero che i serbi, che la dirigenza serba considera un atto controrivoluzionario, e che invece trova sostegno in Slovenia, con la dirigenza slovena che insieme a quella che allora fu l'opposizione solidarizza con i kosovari. Questo in qualche modo il viatico e quello che in qualche modo è successo in una regione, il Kosovo che ha proclamato l'indipendenza. Boris Mitar, nostro commentatore esperto di questioni balcaniche, ecco, il Kosovo è l'ultima fase del processo di disgregazione della Jugoslavia, oppure la prima fase del processo di disgregazione della Bosnia, e anche magari del processo di disgregazione delle ex repubbliche sovietiche?
Beh, insomma, è un po' difficile fare i profeti in questo caso. Gli scenari possibili sono tanti, sono diversi. Certo è che dopo il Kosovo resterebbe soltanto un'ultima ex unità federale jugoslava, cosiddetto elemento costitutivo della federazione, cioè la Vojvodina, l'altra regione autonoma della Serbia, una regione plurietnica, insomma molto più del Kosovo, la Vojvodina appunto, ma là per il momento esistono tendenze ad una maggiore autonomia, ma non all'indipendentismo, neanche lontanamente. Neanche i più accesi autonomisti non parlano di secessione dalla Serbia. E comunque la Vojvodina è stata, diciamo, per usare questo termine, pacificata. Insomma, la penetrazione del nazionalismo serbo in tutte le strutture è stata profonda. Insomma, la convivenza interetnica non è più quella di una volta. Ecco, adesso, al di là di questo aspetto formale, non so, il Kosovo è la sesta unità federale che si è staccata, insomma, ci potrebbe essere qualche ripercussione in Bosnia, ma personalmente non ci credo tanto, perché la Repubblica Srpska con tutto il separatismo che è ancora ben presente, che è ben presente nei cuori, diciamo, della popolazione serba, non ha tante chance perché non ha un sostegno efficace, ecco, con tutta la volontà di Belgrado che potrebbe esserci a sostenerli. Poi mi hai chiesto, insomma, l'ex Unione Sovietica. Beh, abbiamo visto, la Georgia non ha voluto riconoscere il Kosovo, ha detto che non lo riconoscerà, lo sappiamo, ma io estenderei per via dell'Abkhazia, per via dell'Ossetia meridionale, se non erro, sì, quella settentrionale fa già parte della Russia, ma io estenderei il discorso anche all'Europa intera. Vediamo che anche la Spagna non intende per il momento riconoscere il Kosovo, sappiamo ha a che fare con il separatismo basco, poi sappiamo che Cipro ha una situazione incerta e, insomma, il discorso potrebbe continuare e ci sono in tutto il mondo, sembra qualcuno ha calcolato, un 120 casi del genere.
Quindi il Kosovo potrebbe in qualche modo aprire, come diceva Boris Mitter, nuovi scenari. Noi ne parleremo nel corso della trasmissione, ma intanto colleghiamoci con Pristina, dove dovrebbe esserci Francesco Martino di Osservatorio sui Balcani. Buongiorno Francesco.
Buongiorno a te e agli ascoltatori in linea.
Ecco Francesco Martino, qual è il clima che si sta respirando in queste ore a Pristina? Immagino di grande festa.
A dire la verità, adesso è scesa la calma sulla città dopo i festeggiamenti di ieri, anche dovuta al freddo polare che è sceso sul Kosovo in questi giorni. E in questo momento le strade sono quasi vuote, però diciamo che rimane nell'aria quello che è successo ieri durante tutta la giornata, quindi grandi festeggiamenti che sono iniziati, a dire la verità, anche il giorno prima, cioè sabato sera, per poi proseguire in mattinata e diventare festa vera e propria dopo la dichiarazione di indipendenza che è stata fatta intorno alle 3:50 qui a Pristina.
Ecco, freddezza naturalmente da parte dei serbi che vivono in Kosovo. A Mitrovica in quella zona lì si è festeggiato sicuramente meno.
Ma sì, direi che non si è festeggiato affatto. Questo, in una società divisa come quella del Kosovo di oggi, sulle etniche, quindi tra albanesi e serbi, questa divisione si riflette anche sul modo con cui è stata affrontata la giornata di ieri, quindi da una parte grande festa e in modo speculare nella comunità serba, non soltanto a Mitrovica, quindi nel nord del Kosovo, ma anche nelle varie enclave che sono a sud del fiume Ibar, è stata vissuta come una giornata piena di nervosismo e vissuta anche con un certo senso di, diciamo che è una ferita aperta che si aggiunge, insomma, alle tante che sono in qualche modo sentite come tali negli ultimi anni qui in Kosovo da parte della comunità serba.
Ecco Francesco Martino, il Kosovo dovrebbe diventare una specie di protettorato dell'Unione Europea, anche secondo il piano Ahtisaari, però le bandiere che si sono viste di più anche nei scorsi giorni durante i festeggiamenti sono sicuramente quelle statunitensi. Insomma, i kosovari credono più negli Stati Uniti che nell'Unione Europea, nel ruolo che potrebbe giocare l'Unione Europea.
Ma diciamo che gli albanesi kosovari sono consapevoli che il primo sponsor e il grande amico del Kosovo indipendente sono gli Stati Uniti, e quindi c'è anche da dire che c'è una sorta di forte riconoscenza per l'intervento armato del 99 che, come tutti ricordiamo, fu portato avanti soprattutto per iniziativa di Washington. Quindi è naturale che tra la popolazione albanese kosovara gli Stati Uniti vengano sentiti più vicini anche in modo emozionale. C'erano anche bandiere dell'Unione Europea, diciamo che verso l'Unione Europea secondo me c'è un atteggiamento più pragmatico, nel senso che il Kosovo sa che comunque una sua prospettiva di sviluppo economico e sociale è impossibile al di fuori di una cornice europea che può essere all'inizio di supporto e nella prospettiva su un lungo periodo di integrazione europea. Quindi diciamo che a Pristina si tende comunque, almeno a livello ufficiale, a bilanciare tra i due tavoli, quello statunitense e quello europeo. ripeto, per quanto riguarda invece la popolazione, il sentimento è sicuramente più vicino agli Stati Uniti che non all'Unione Europea.
Ecco, c'è Boris Mitter che vuole farti ancora una domanda.
Ecco, Hashim Thaçi, lo abbiamo visto, sentito ieri, rivolgersi anche ai serbi, cioè il Kosovo è la patria di tutti coloro che vi abitano, ha parlato addirittura in serbo. Il fatto che questa euforia, questa festa degli albanesi non è degenerata, non ci sono stati incidenti, sei d'accordo che Thaçi e i suoi abbiano lavorato parecchio per evitarli? Insomma, dopo tutto il Kosovo è sotto osservazione, sta ottenendo l'indipendenza senza che siano soddisfatti i cosiddetti standard democratici.
Ma sono assolutamente d'accordo con la tua analisi, per cui questo giorno è stato preparato a lungo dalla leadership albanese kosovara, e quindi credo che il fatto che ieri i festeggiamenti siano stati in fondo contenuti, se si pensa all'enorme potenziale emotivo che questo giorno rappresenta e rappresentava per gli albanesi kosovari stessi, credo che ci sia appunto un lavoro di convincimento da parte delle leadership per capire che qualsiasi incidente, qualsiasi festeggiamento eccessivo che potesse portare la comunità serba a pensare a una provocazione si sarebbe ritorto contro la proclamazione di indipendenza del Kosovo a cui abbiamo assistito ieri.
Grazie Francesco Martino, grazie di essere stato in collegamento con noi. Professor Jože Pirjevec, prima della proclamazione di indipendenza della Macedonia su internet girava una vignetta, un disegno della Jugoslavia e sotto c'era dell'ex Jugoslavia, sotto c'era la scritta che la Serbia è come un telefonino, ogni giorno più piccola. Ecco, i serbi, lei tutto sommato ha scritto due libri molto importanti, Il giorno di San Vito e Le guerre jugoslave, dove insomma mette in luce molto bene le responsabilità dei serbi in quelle che furono le guerre jugoslave, anche nel disfacimento della federazione. Ecco, non rischiano forse in questo momento di pagare un po' troppo? Non rischiano di trovarsi in una posizione come quella che fu della Germania dopo la prima guerra mondiale?
Ma un po' troppo io non direi, francamente, perché se la sono meritata fin dal 1913, quando hanno messo piede per la prima volta nel Kosovo dopo le guerre balcaniche, scatenando veramente una pulizia etnica ante litteram e dei massacri spaventosi nei confronti appunto degli albanesi. Dopo la prima guerra mondiale, quando sono tornati e hanno impostato una politica di snazionalizzazione forzata, con un disprezzo totale dei diritti umani appunto degli albanesi, dopo il 1945, anzi già nel 1944, quando i partigiani sono tornati nel Kosovo, hanno scatenato di nuovo una repressione nei confronti degli albanesi, che è andata avanti fino al 1966, cioè fino alla caduta di Ranković, il capo della polizia segreta, ed è stata molto dura per alcuni decenni. Poi fra il 67 e l'81 hanno impostato finalmente una politica, diciamo così, di pacificazione, di collaborazione con gli albanesi, ma è stato un piccolo intermezzo. A partire dal 1981 hanno fatto di tutto per inasprire i rapporti fra le due etnie, comportandosi di nuovo nel Kosovo, soprattutto sotto Milošević, ma già prima comportandosi in maniera indecente, per cui appunto io non vedo quale soluzione avrebbe potuto avere questa storia se non questa che abbiamo appunto vissuto ieri.
Ecco, mi sembra che comunque quello che era il grande sogno di Milošević, quello di, e dei nazionalisti serbi, in qualche modo espresso attraverso il memorandum dell'Accademia delle Arti e delle Scienze Serba, che era quello di creare uno stato etnico dei serbi, oggi sia assolutamente fallito. Diceva Boris Mitar in apertura appunto che oggi non c'è tanta voglia di, o prospettive di secessione per la Repubblica Serba di Bosnia, quindi tutto sommato in qualche modo si è chiuso forse un capitolo. Quindi quale sarà la prospettiva della Serbia? Tutti sembrano voler evitare, o nessuno sembra voler in qualche modo parlare di interventi militari a difesa del Kosovo.
Sì, io direi che i serbi hanno subito una sconfitta totale. Sono stati scacciati dalla Krajina, cioè dalla Croazia orientale. Non c'è, secondo me, nessuna possibilità che la Repubblica Srpska della Bosnia e Herzegovina possa appunto staccarsi e unirsi alla Serbia. Il Kosovo è perduto, rimane la Vojvodina, dove, come abbiamo sentito prima, effettivamente il nazionalismo serbo ha cambiato in maniera notevole negli ultimi anni i rapporti di forza fra le diverse etnie, per cui appunto la sconfitta è quasi totale. Quali sono le prospettive? Io direi che se i serbi non trovano la forza morale di fare un esame di coscienza, ma molto radicale, come l'hanno fatto i tedeschi dopo il 1945, non riusciranno a sollevarsi. Io ho osservato appunto ieri le immagini che venivano da Pristina e che venivano appunto da Belgrado, e devo dire che gli albanesi si sono comportati in una maniera molto, direi, più dignitosa che i serbi. Non so se avete visto, ma comunque a Pristina le scritte erano sempre bilingui, soprattutto addirittura appunto la scritta principale, quella che mi pare nel Parlamento appunto descriveva questo momento di indipendenza, era in albanese ma anche in serbo, cioè un'attenzione alla minoranza serba veramente di tutto rispetto. Mentre che cosa abbiamo visto a Belgrado? Abbiamo visto delle manifestazioni caotiche, abbiamo visto dei pope con la barba incolta e con i capelli lunghi che sembravano uscire dal Medioevo, abbiamo visto delle icone che venivano portate in processione della Madonna Protettrice. Purtroppo questa Madonna ovviamente protettrice tanto non è. Dunque, come dicevo, un modo di reagire assolutamente inconsulto, che è temperato al limite, diciamo così, dalla politica di Tadic, che cerca in qualche maniera di barcamenarsi, di trovare una via d'uscita dalla situazione in cui si trova.
Sì, intanto è arrivata la notizia che è stata convocata per oggi alle 16 la sessione straordinaria del Parlamento serbo, dove dovrebbe venire annullata la proclamazione di indipendenza del Kosovo. Noi abbiamo intanto in linea da Tirana Eda Merepesa, che è giornalista di Radio Tirana. Buongiorno Eda.
Buongiorno a lei.
Ecco, come si è vissuto in Albania la proclamazione dell'indipendenza del Kosovo? Mi sembra che da Tirana la notizia che si è giunta è che Kosovo e Albania saranno uniti nell'Unione Europea. Come a mettere le mani avanti anche che non c'è nessuna volontà di in qualche modo di fondere le due repubbliche, o di creare quella che i detrattori percepiscono come la Grande Albania?
Guarda, a Tirana, ma anche in tutta l'Albania, è vissuta con grande entusiasmo. Sono stati dei festeggiamenti per l'indipendenza del Kosovo nella piazza centrale di Tirana, Skanderbeg. Durante tutto il giorno sono organizzati concerti, festeggiamenti dai cittadini, ma anche tanti altri arrivati al capitale da tutta l'Albania. Ma io non ho mai sentito e visto, nessuno ha dichiarato per la Grande Albania. Sono stati tantissimi albanesi che hanno viaggiato verso Kosovo per essere testimoni a questo momento storico per gli albanesi e tutto il mondo, che è la proclamazione dell'indipendenza del Kosovo. E direi che anche la Tirana ufficiale ha salutato la dichiarazione dell'indipendenza del Kosovo, il presidente albanese Bamir Topi lo ha considerato questo atto come il più grande nello spazio est europeo dopo la caduta del muro di Berlino. E anche il premier albanese Sali Berisha ha dichiarato che per arrivare fino alla dichiarazione della indipendenza i kosovari hanno fatto tanti sacrifici e per questo l'indipendenza è ben meritata.
Ecco, Eda, Merepesa Saranec.
È anche stato un, diciamo, speriamo tutti, anche la politica albanese ha espresso questa idea che adesso dopo l'indipendenza per Kosovo sarà, diciamo, la sfida dell'integrazione europea, ma non è specificato di essere un'integrazione insieme all'Albania. È un nuovo stato Kosovo adesso.
Sì, sì, no, mi sembra che da questo punto di vista i politici albanesi sono stati molto chiari. Eda Merepesa, c'è la necessità, insomma, i rapporti tra Jugoslavia e Albania e poi tra Albania e Serbia, tutto sommato la questione Kosovo è sempre stata in qualche modo al centro. Ci sarà la necessità in qualche modo poi di ripensare anche a quelli che potranno essere i rapporti tra Albania e Serbia?
Io penso che in questo momento, anche dopo tutto quello che abbiamo potuto guardare, quello che è successo ieri sera al Belgrado, le manifestazioni sono state anche contro la sede dell'ambasciata dell'Albania a Belgrado. Per fortuna non sono stati dei danni, diciamo, umani, però la situazione lì è, questa era anche prevista, che sono state delle manifestazioni contro l'indipendenza, i serbi non accettano l'indipendenza, ma io direi che dalla parte dei kosovari e anche dalla parte degli albanesi sono stati molto chiari che loro vogliono l'indipendenza, loro sono 95% della popolazione, rappresentano, e per quasi un secolo hanno lottato per questa indipendenza. E per le relazioni tra l'Albania e Serbia, anche il ministro dell'estero albanese Luzin Basha ieri sera in una conferenza stampa ha dichiarato che noi abbiamo le relazioni tra due paesi che fino adesso sono stati normali e speriamo che anche in futuro, essendo dei paesi che aspirano le stesse cose, l'integrazione europea e anche l'integrazione a NATO, speriamo che faremo la stessa strada insieme e abbiamo gli stessi obiettivi, anche se in questo momento la situazione si vede che è un po' difficile da questa nuova realtà, questo nuovo stato da parte dei serbi, una parte della politica, le dichiarazioni del premier Kostunica sono state un po' forti, e in questo momento che noi stiamo parlando loro non accettano questo nuovo stato, dichiarando che è uno stato falso.
Grazie Eda Merepesa di essere stati in collegamento con noi. Intanto noi facciamo un salto a Bruxelles, dove c'è Alberto D'Argenzio. Buongiorno Alberto. Dovrebbe essere in collegamento.
Sì, ecco. Io vi sento.
Perfetto, adesso ti sentiamo anche noi. Okay. Ti hanno aperto il collegamento. Ecco, Alberto D'Argenzio, il ministro degli esteri sloveno Dimitri Rupel ha dichiarato, alla domanda di quanti paesi oggi avrebbero riconosciuto il Kosovo, ha detto molti paesi. E ricordiamo che, insomma, ieri Eda Merepesa parlava di manifestazioni contro di scontri davanti all'ambasciata albanese. Scontri ci sono stati anche davanti all'ambasciata statunitense e davanti all'ambasciata slovena. Ovviamente i responsabili del Ministero degli Esteri sloveno condannano quanto accaduto. Ecco, qual è il clima che si respira a Bruxelles? È possibile che oggi qualche paese riconosca l'indipendenza del Kosovo? Si parlava in qualche modo dei paesi del gruppo di contatto, comunque di qualche grande paese, si faceva il nome d'Italia, Francia, Inghilterra, Germania.
Esattamente, questa è un po' la situazione. Negli ultimi giorni i capi della diplomazia, insomma gli ambasciatori di Italia e Germania Regno Unito e Francia hanno avuto vari contatti per arrivare poi alla fin fine alla scrittura di una dichiarazione congiunta di riconoscimento, una dichiarazione congiunta che dovrebbe essere fatta o potrebbe essere fatta addirittura appunto oggi a margine del Consiglio europeo. Partendo da questi quattro grandi poi dovrebbe esserci un'adesione via via progressiva che dovrebbe riguardare la Slovenia in quanto Slovenia, non quanto presidenza, e altri paesi, ma al tempo stesso con questo, diciamo, lato della diplomazia pro-kosovara c'è un altro lato, quello dei sei paesi contrari, sei paesi che sono Cipro, completamente contrario, Spagna, Romania, Bulgaria, Slovacchia e Grecia, altamente contrari, che lavorano nella direzione esattamente opposta. Il ministro degli esteri spagnolo Miguel Ángel Moratinos, arrivando qui al Consiglio, ha detto: noi lavoriamo per proporre una dichiarazione che non riconosca l'indipendenza del Kosovo. Moratinos poi ha detto che la cosa non ha nulla a che vedere con i Paesi Baschi, che sono due discorsi completamente diversi, però chiaramente il pensiero di questi paesi, di questi paesi contrari, va al fatto che al proprio interno hanno delle realtà territoriali che potrebbero comunque vada poi alzare un po' le antenne nel momento in cui il Kosovo, come ha già fatto, si dichiara indipendente. E di conseguenza diciamo che la partita diplomatica dei 27 è bloccata. Dopodiché c'è una partita in cui ogni Stato riconoscerà o farà la sua scelta nazionale. Ricordiamo infatti che l'Unione Europea non ha la personalità giuridica per poter riconoscere uno Stato, ce l'avrà solamente col nuovo trattato, per cui quando entrerà in vigore l'anno prossimo. Per cui al momento ogni Stato deve fare la sua scelta. Però chiaramente questo fatto che i 27 siano divisi implica il fatto che la discussione nel Consiglio oggi sarà molto molto tesa e dura, e una discussione potrebbe portare addirittura a un nulla di fatto nelle conclusioni del Consiglio di oggi. E se vogliamo un po' l'ennesima dimostrazione di come l'Europa stia arrivando a giochi fatti e come stia arrivando, praticamente è stata superata dagli eventi, eventi in gran parte gestiti e spinti da Pristina ma anche da Washington. Nell'Europa, se vogliamo, l'assurdo più forte di questa situazione è che l'Europa, che è quella che paga il conto, arriva per ultima, insomma, come dire, l'ultimo paga il conto. Ebbene, l'Europa ancora una volta è quella poi chiamata a dover in primo luogo pagare economicamente la creazione, la nascita e lo sviluppo del Kosovo, e in secondo luogo è quella che poi lo pagherà politicamente, lo sta già pagando adesso con le divisioni interne e con una possibile, diciamo, probabile, possibile, speriamo non reale, però comunque instabilità, nuova instabilità nei Balcani.
Ecco, grazie Alberto D'Argenzio. Professor Pirjevec, questa Unione Europea divisa è uno scenario che abbiamo già visto
parecchie volte.
Anche nella disgregazione della Jugoslavia.
Certo. Ma è una cosa al limite anche tragica, è vero quello che abbiamo sentito prima, noi paghiamo il conto e non siamo però capaci poi di ordinare il pranzo. Ce lo ordinano gli altri, in questo caso gli Stati Uniti d'America, come spesso succede del resto. D'altro canto non vedo come sia possibile appunto trovare un accordo nell'ambito di interessi così diversi. È chiaro che per esempio Cipro, Grecia e questi paesi tendenzialmente sono filoserbi. Per cui è difficile aspettarsi da loro una politica diversa, a parte il fatto che Cipro c'ha il problema dei turchi e la Grecia c'ha il problema della Macedonia Egea. Non dobbiamo dimenticare che anche lì c'è una minoranza macedone praticamente non riconosciuta, per cui c'è tensione anche in quella parte. Quali sono le possibili soluzioni? Il fatto che l'Europa comunque si impegni nel gestire la transizione mi sembra estremamente positivo, perché è l'unica risposta costruttiva che possiamo dare in questo momento.
Boris Mitar, un commento prima delle notizie delle 11:30.
Beh, riferito all'atteggiamento dell'Unione Europea, l'Unione Europea sta pagando il conto della propria disunione, non un gioco di parole, ma l'Unione Europea non ha saputo gestire la crisi jugoslava da quando è scoppiata, anzi pesanti colpe anche per le vittime che ci sono stati, sappiamo i comportamenti.
A partire da Srebrenica.
Sì. Anche prima, anche in Croazia.
Anche prima, sì, certo.
Adesso l'Unione Europea sta cercando il modo di soddisfare, di consolare la Serbia, ma l'ultimo appello di Rehn affinché l'accordo di preadesione venga firmato oggi, insomma, mi sembra sia stata una voce nel deserto, perché ormai neanche Belgrado lo ascolta.
Spazio aperto. Attualità, cultura, minoranze, approfondimento.
E siamo tornati in studio, stiamo parlando della proclamazione di indipendenza del Kosovo. Con noi in studio Boris Mitar, esperto e nostro commentatore per quanto riguarda i Balcani, il professor Jože Pirjevec, storico che si è occupato, insomma, della disgregazione della Jugoslavia sotto vari aspetti. E dovremmo avere in collegamento con Trieste quello che è stato il corrispondente della RAI nel 1981 proprio dal Kosovo, Fulvio Molinari. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ecco, Fulvio Molinari, era prevedibile questo epilogo per il Kosovo, anche visto dalla prospettiva di quegli scontri nel 1981?
Ma direi di sì, era prevedibile ed ora è inevitabile. Dopo, diciamo, la guerra della NATO contro Milosevic del 99 e la fuga dell'ultimo consistente gruppo di serbi dal Kosovo, bisognava prendere atto per realpolitik che ormai questa regione contesa è abitata in stragrande maggioranza da albanesi, e quindi per quello che garantisce il diritto internazionale, il diritto all'autoproclamazione dei popoli, e questo era lo sbocco inevitabile.
Ecco, per i serbi quella del Kosovo è in qualche modo una ferita aperta. Tutto sommato la mitologia stessa in qualche modo fa del Kosovo la culla della loro civiltà, un boccone che Belgrado, come sta dimostrando anche con le manifestazioni che ci sono state ieri, faticherà a mandar giù.
Belgrado ovviamente ha difficoltà a rinunciare a quella che rientra nei grandi miti dell'immaginario collettivo serbo, dal fatto che lì c'era il primo regno di Serbia, alla culla della religione ortodossa con decine e decine di monasteri, al fatto che i serbi in quella regione si erano espansi soprattutto tra la prima e la seconda guerra mondiale. Poi hanno compiuto una serie di errori politici restringendo via via le autonomie di cui la regione godeva, mai rispondendo in maniera positiva alle richieste che venivano dai kosovari albanesi di costituire la settima repubblica della Federazione Jugoslava. Questo ha portato un inasprimento dei rapporti e ha alimentato la secolare rivalità tra le due etnie.
Boris Mitar voleva farle una domanda.
Prego.
Ecco, ieri è stato un grande giorno non solo per gli albanesi come tali, insomma, per il Kosovo, ma forse personalmente per Hashim Thaçi, insomma, l'indipendenza è in gran parte anche opera di una nuova generazione di politici albanesi kosovari, quella generazione che, insomma, ha impugnato le armi, spiazzando un po' il gandismo di Ibrahim Rugova, la sua resistenza passiva, Rugova ormai defunto da due anni.
Certo, Rugova pensava, era gandiano, pensava a un'unione alla grande Albania con un processo che sarebbe durato ancora decenni, perché diceva lo stesso popolo non può essere diviso da un confine. La nascita dell'UCK e la decisione degli irredentisti albanesi di prendere le armi è stata appoggiata in un momento con delle riserve, ma poi caldamente e concretamente soprattutto dagli americani, che, come ricorderete, alle trattative di Rambouillet si rivolgevano sempre a Hashim Thaçi, tenendo in un angolo Rugova. Però la nuova classe dirigente di questo Kosovo non appare a molti del tutto adeguata. Thaçi è stato eletto con il 31% dei consensi in una tornata elettorale in cui si è recato alle urne solo il 41% dei kosovari albanesi. i seguaci del pacifista Rugova in sostanza si sono ostenuti forse anche a memori di una trentina di delitti politici che hanno eliminato la classe dirigente del loro partito. L'alter ego di Taci, Ramusa Radinai e Alai è accusato di crimini e il Kosovo è diventato in questi 9 anni di amministrazione internazionale un luogo di traffici di droga, armi, prostituzione di cui si alimenta l'economia sommersa di uno Stato che alcuni oggi definiscono la Colombia d'Europa. Trasformare questo nuovo paese, come è destinato a fare la missione Eurolex, in uno Stato di diritto in cui ci sia legalità, sicurezza, lavoro, democrazia, rispetto dei diritti umani, appare un compito tutt'altro che facile.
Grazie Fulvio Molinari, grazie. Prego. Di essere stato con noi, professor Piri. Vedrei, ci deve lasciare tra pochi minuti un commento su quanto detto da Fulvio Molinari. Trasformare il Kosovo in uno Stato che funzioni tutto sommato sarà un compito difficile.
Sì, sono completamente d'accordo, perché non mi nascondo appunto il grave degrado di questa zona, che non abbraccia naturalmente solo il Kosovo ma anche la Serbia, il Montenegro, dove la criminalità organizzata è una parte direi preponderante addirittura della vita economica e sociale del paese. Per cui sicuramente sanare questa situazione e insegnare ai kosovari a lavorare in maniera onesta e soprattutto a lavorare, perché non dobbiamo dimenticare che una buona parte, soprattutto dei giovani, è senza lavoro. Non sarà facile, ci sarà un impegno gravoso che l'Europa dovrà in qualche maniera affrontare.
Grazie professor Pirjevec, grazie di essere stato con noi, la lascio ai suoi impegni accademici e noi proseguiamo la nostra trasmissione. Dovremmo avere in collegamento il professor Danilo Cappasso del Dipartimento di Italianistica dell'Università di Banjaluka. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Ecco, come è stata vissuta Banjaluka nelle zone, insomma, maggioranza serbe della Bosnia, questa proclamazione dell'indipendenza del Kosovo? C'è il rischio che la Repubblica Srpska proclami anch'essa l'indipendenza?
Ma guardi, non penso che la Repubblica Srpska proclami l'indipendenza, nel senso che qui comunque in Bosnia sono tutti attendisti, cioè aspettano di vedere anche quali saranno le prime nazioni che riconosceranno il Kosovo indipendente. E la notizia di ieri è stata vissuta in maniera duplice, da un lato con un po' di rabbia naturalmente per come si è evoluta tutta la faccenda, dall'altro come con rassegnazione, anche perché molte persone qui si sono rese conto che il Kosovo è stato perso nel 1999 dopo i bombardamenti della NATO, e quindi da un lato, ripeto, quindi con rassegnazione, dall'altro un po' con rabbia, ma una rabbia molto contenuta del resto.
Ecco, è arrivata la notizia pochi istanti fa che le autorità kosovari si aspettano proprio a minuti i primi riconoscimenti dei paesi occidentali. Boris Mitar, dicevamo anche prima all'inizio della trasmissione che tutto sommato questo rischio di proclamazione dell'indipendenza della Repubblica Serba di Bosnia per il momento sembra non esistere.
Direi, come lo ha detto del resto anche il professor Pirjevec, insomma le possibilità sono scarse, non c'è un adeguato supporto esterno a parte la volontà che come tale per se stessa non basta, cioè di Belgrado a sostenere la Repubblica Srpska. Mi pare che intanto il manifesto secessionismo di Dodik, il premier onnipotente della Repubblica Srpska, sia piuttosto altalenante e che piuttosto che essere riferito al Kosovo è riferito all'uso interno, cioè mira ad ottenere concessioni dalle altre due componenti etniche, cioè ad impedire un consolidamento eccessivo dello Stato centrale di Bosnia e Erzegovina. Quando Dodik riceve qualche soddisfazione, allora ritira quello che aveva detto precedentemente, questo successo diverse volte.
Ecco, Dodik è stato anche un sostenitore dell'attuale presidente serbo, è entrato nella campagna elettorale, l'abbiamo visto schierato a suo fianco negli ultimi comizi elettorali, vero Boris Mitter?
Sì, certo, ricordiamo che Dodik a suo tempo si era profilato come una delle poche voci diciamo contrarie al nazionalismo sfrenato e selvaggio di Karadžić. Poi dopo, un po' come Milošević, anche Dodik ha scoperto il nazionalismo rendere, no? Adesso ha deciso pragmaticamente, perché innanzitutto è un pragmatico, di sostenere Tadic, anche formalmente dello stesso colore politico, insomma la dicitura del nome del suo partito contiene la socialdemocrazia, insomma quello di Tadic è il Partito Democratico Riformista, insomma sono un po' cugini politicamente.
Noi dovremmo avere in linea anche Andrea Rossini di Osservatorio sui Balcani. Andrea Rossini è rientrato ieri dalla Bosnia. Ecco Rossini, in Bosnia che aria si respira? Le dichiarazioni dei leader bosniaci erano tutto sommato caute ieri, mi sembra si dicesse ma dovremmo seguire più o meno quella che sarà la strada della comunità internazionale.
Ma io sono sostanzialmente d'accordo con la dichiarazione di chi mi ha preceduto. Io credo che diciamo dal punto di vista delle reazioni bosnia che è la dichiarazione di indipendenza, non ci sia nessuna fretta nell'affrontare la questione del riconoscimento dell'eventuale riconoscimento dell'indipendenza. È già sufficientemente chiaro ai membri non serbi dell'ufficio di presidenza, cioè a Komšić e Silajic, che c'è la più risoluta evidentemente opposizione da parte del membro serbo Radmanovic, in coerenza con quello che ha dichiarato anche Dodik, a fare di tutto perché questo riconoscimento non avvenga. Quindi diciamo da un punto di vista istituzionale io non vedo grosse conseguenze nel prossimo futuro. Mi sembra che Dodik abbia improntato la sua strategia rafforzare la stabile instabilità in cui la Bosnia si trova ormai da 13 anni dalla firma degli accordi di Dayton, cioè questa divisione in due entità, una divisione che in qualche forma e con maggiore o minore vigore a seconda degli altri rappresentanti internazionali che si sono succeduti a Sarajevo è stata cercata hanno cercato di modificarla, cioè di rafforzare le competenze dello Stato centrale. La strategia di Dodik è invece quella di rendere ben chiaro che la Repubblica Srpska, l'esistenza della Repubblica Srpska non può essere messa in questione, e io penso ad un utilizzo strumentale insomma della questione kosovara per rafforzare questa posizione all'interno del paese.
Ecco, professor Capasso, lei condivide questa opinione di Rossini?
Beh, sì, in fondo è così, diciamo, ormai il Kosovo è perso, quindi tutti i politici qui in Bosnia e Erzegovina se ne rendono conto. E naturalmente l'allineamento di Dodik con Tadic è un allineamento che soprattutto mira a contenere, mira anche insomma a soddisfare diciamo gli elettori che hanno votato sia Dodik che Tadic, ma ormai ripeto, come ho detto prima, in molti qui a Banja Luka, come penso anche in tutta la Repubblica Srpska, c'è rassegnazione e soprattutto c'è questo sentimento di essere, ultimamente in Italia va di moda fare paragoni sportivi all'interno della politica, quindi si rendono conto di essere cittadini di serie B e in che non potranno mai accedere alla serie maggiore, alla serie A, e quindi niente, si rassegnano alle decisioni prese da altri.
Grazie professor Cappasso, noi dobbiamo lasciarla per i suoi impegni. Dovremmo,
grazie a voi.
Dovremmo intanto avere in linea Davide Artico, nostro corrispondente dalla Polonia, professore all'Università di Breslavia. Ecco, Davide Artico, la Russia e anche la Cina tutto sommato non sembrano voler aprire la porta al Kosovo, nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e soprattutto per la Russia si aprono prospettive in qualche modo indipendentiste per una serie di zone a maggioranza russa che tutto sommato agiscono in maniera alquanto autonoma rispetto ai governi centrali. Si parlava prima della Georgia, ma insomma la questione si potrebbe anche allargare.
Buongiorno a tutti. Sì, il problema che mi pare esista è quello di una miopia europea rispetto a questo, perché la posizione russa non è una posizione oltranzista. È vero che hanno chiesto di portare la questione davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che era più o meno un atto dovuto, anche perché questa dichiarazione unilaterale di indipendenza va a ledere la stessa risoluzione 1244 nella lettera, no? Il problema è che per la Russia la posizione è estremamente scomoda, perché come si ricordava ci sono una serie di regioni molto vicine alla Russia in cui potrebbe accadere esattamente la stessa cosa. Ricordiamo che ce n'è una alle porte dell'Unione Europea, e cioè la Transnistria, la parte della Moldavia che sta sulla sponda orientale del Dniester, e che in qualsiasi momento potrebbe dichiarare l'indipendenza dalla Moldavia e poi decidere eventualmente anche di unirsi alla Federazione Russa. Ma non è l'unico, poi c'è la Georgia, come ricordato, con le due regioni caldissime dell'Abkhazia e dell'Ossetia meridionale, e non solo, perché poi c'è ancora nella Confederazione degli Stati Indipendenti c'è il problema dell'Azerbaigian, con la regione che ormai da 20 anni è in conflitto, e cioè il Nagorno-Karabakh. Quindi la posizione russa rispetto a questo è una posizione sicuramente non favorevole a questa dichiarazione unilaterale di indipendenza, proprio per questa ragione, perché la Russia potrebbe trovarsi in mezzo a questo, grazie a questo precedente, a causa del precedente del Kosovo, la Russia potrebbe trovarsi in mezzo a un girotondo di regioni, province, paesini che dichiarano l'indipendenza e guardano proprio a Mosca come a un possibile tutore.
Andrea Rossini, questo prospettato da Artico è uno scenario possibile?
Ma per quanto riguarda, diciamo, le repubbliche georgiane, mi sembra che ci siano già state delle dichiarazioni abbastanza chiare in questo senso da parte dei leader secessionisti abkhazi e dell'Ossetia meridionale. La questione della Transnistria è in qualche modo più complessa, ma è vero che presenta una maggiore urgenza anche per quanto riguarda l'Unione Europea. E in particolare insomma la Romania, ma per quanto pronto?
Sì, ti sentiamo benissimo.
Volevo solo aggiungere un'altra questione invece rispetto alla Bosnia Erzegovina, se posso.
Prego.
Perché mi sembra che un altro elemento, diciamo, delicato sia quello del possibile referendum sull'indipendenza, che era stato agitato da Dodik in campagna elettorale e poi in qualche modo invece messo da parte, e adesso viene naturalmente riportato all'attenzione pubblica a seguito di questa degli eventi successi a Pristina ieri, da un cartello di ONG, da diverse associazioni e istituzioni non governative in Repubblica Srpska. Su questo Dodik ha una posizione che non è chiarissima, secondo me, nel senso che da un lato dice che appunto referendum non deve tenersi. D'altro canto dice che bisogna capire appunto quale potrebbe essere la sua legittimità, quale potrebbero essere le sue conseguenze. Solo nel momento in cui sarà chiaro quali saranno le sue conseguenze potremmo indire questo referendum, che evidentemente avrebbe delle grosse conseguenze dal punto di vista della stabilità del paese. Quindi insomma direi che c'è una posizione attendista, però da un punto di vista istituzionale, ecco, qualcosa sta bollendo in pentola, come dire, soprattutto relativamente alle discussioni sulla nuova costituzione, relativa alla nuova costituzione della Bosnia Erzegovina.
Ecco, noi abbiamo in linea, ringraziamo Andrea Rossini e Davide Artico per essere stati in collegamento con noi. Noi abbiamo invece in collegamento da Bologna il professor Stefano Bianchini. Ecco, professor Bianchini, un esperto di Jugoslavia, la separazione, la proclamazione di indipendenza del Kosovo è l'atto finale in qualche modo della dissoluzione della Jugoslavia, o potrebbe aprire altri scenari come si sentiva magari in Bosnia e in generale in Europa?
Buongiorno intanto. No, certamente non penso affatto che questa sia la fine del processo di disgregazione della Jugoslavia. Dobbiamo aspettarci sicuramente una crisi in Bosnia Erzegovina. Potremmo aspettarci una crisi anche in Macedonia, non subito, tutto dipenderà se alla riunione della NATO prevista ad aprile, ai primi di aprile a Bucarest, la Macedonia verrà invitata oppure no. Come sapete sulla Macedonia pende il veto greco, o diciamo così la condizionalità greca: invito la Macedonia ma entro un anno modificare il nome sostanzialmente, cosa che la Macedonia non potrebbe accettare. Se in un certo senso il veto greco venisse confermato, o comunque questa venisse presa una decisione per cui entro un anno si dovrebbe giungere un accordo, in questo senso è probabile che in Macedonia si apra una crisi istituzionale, probabilmente si possa andare anche a elezioni anticipate, qui a questo punto io non so che cosa potrebbe essere il futuro della stessa Macedonia da questo punto di vista. E poi certamente l'Europa, io credo che non ci siano dubbi sul fatto che la prima vittima di tutto questo processo legato alla decisione unilaterale appunto del Kosovo di dichiarare l'indipendenza sia proprio l'Unione Europea, e questo per una ragione molto semplice: perché per la prima volta noi ci troviamo di fronte a una grave crisi tra democrazie. Noi sapete che uno dei grandi diciamo così miti è stato quello del fatto che le democrazie non si fanno la guerra fra di loro, che le democrazie in qualche maniera hanno un rispetto reciproco, e io ho l'impressione invece che questo comincia a entrare in crisi, perché nessuno può mettere in discussione la caratteristica democratica della Serbia, anche se tutta la questione del Kosovo in realtà è la conseguenza della politica di Milošević, su questo non c'è dubbio alcuno, ma oggi la situazione in Serbia è cambiata, e l'Unione Europea ovviamente è un'entità non chiara, ma comunque certamente democratica, non chiara dal punto di vista politico istituzionale, cioè non si sa bene se sia una federazione o uno Stato, insomma una cosa di questo genere. Quindi a questo punto noi ci troveremo di fronte ad un processo in cui appunto alcuni stati democratici dichiarano di accettare un'indipendenza che in realtà sottrae un territorio a un altro stato democratico, e questo penso avrà inevitabilmente ripercussioni all'interno anche degli stati democratici che compiono questo atto. Per cui il primo pensiero che mi viene in mente è la questione di Cipro, ovviamente, la seconda questione è i Paesi Baschi.
Grazie, grazie professor Bianchini. Boris Mitter, volevi chiedere qualcosa al professor Bianchini?
Sì, sì, abbiamo
poco
pochissimo
tempo, ma
comunque
riusciamo ancora a fare una domanda al professor Bianchini e poi ti chiederò un commento finale.
Comunque si è aperta prevedibilmente, insomma, è aperta da un decennio quasi, una profonda ferita nel corpo nazionale serbo, nella psicologia del popolo serbo, insomma, come sanarla? C'è una medicina, insomma, si dice, insomma, contraccambiare con un avvicinamento più rapido all'Unione Europea, ma insomma la Serbia farà difficoltà ad accettarlo.
Sì, sì. Direi che adesso io non so quali decisioni verranno prese dagli stati membri dell'Unione in queste ore, ma direi che molte cose sono compromesse. E quindi io non so, non ho idea, certo tutto si può sempre dire che il tempo può lenire le situazioni, le offese, le tensioni, però io ho l'impressione che in realtà qualcosa di molto grave che condizionerà l'intero secolo sia stato compiuto ieri. E a maggior ragione se dovessero seguire riconoscimenti di numerosi paesi democratici, ma certamente non di tutta l'Unione Europea per il momento, e di altri paesi, io credo che le conseguenze saranno imprevedibili ma molto, molto forti.
Grazie professor Bianchini, grazie di essere stato con noi. Boris Mitter, siamo praticamente in chiusura. Come possiamo in qualche modo chiudere il discorso che abbiamo fatto in quest'ora? Abbiamo sentito anche opinioni divergenti. Sicuramente la proclamazione del Kosovo da una parte era un atto tutto sommato aspettato e sicuramente preventivabile, dall'altro rimane questa grande ferita per i serbi che del Kosovo hanno fatto uno dei loro miti più sacri.
Certamente il Kosovo, le argomentazioni internazionali a favore dell'indipendenza del Kosovo erano e sono tuttora che, insomma, il Kosovo rappresenta un caso particolare sui generis. Adesso su questo si potrebbe nutrire qualche dubbio, ma comunque direi invece che senz'altro un caso sui generis rispetto ai precedenti atti di secessione nel territorio dell'ex Jugoslavia, insomma, anche se gli albanesi dicono di no, dicono eravamo elemento costitutivo della federazione, rappresentati nella presidenza federale e così via, comunque la Slovenia, la Croazia e le altre repubbliche avevano una base costituzionale per la loro autodeterminazione, il Kosovo un po' meno, ecco, il tempo vedo che lo abbiamo già superato, ma comunque
ma riusciamo a finire il ragionamento.
Soltanto una constatazione finale, a mio avviso, il Kosovo è veramente dinanzi ad una sfida molto importante, più che sfida direi sottoposto ad un esame che deve giustificare questo atto, insomma. Abbiamo visto, no, che Taci e tutta la dirigenza ha preparato con molta cura questo giorno, questi festeggiamenti, non ci sono incidenti, ricordiamo l'euforia e gli episodi barbari, incivili all'indomani del ritiro serbo dal Kosovo nel 99, quando abbiamo assistito a episodi che nulla hanno a che fare con una società civile, insomma, automobili bruciate in mezzo alla folla, insomma, e ci sono stati disordini anche dopo, quei famosi del marzo, mi pare 3 anni fa, insomma, quando c'è stata per 3 giorni una vera e propria caccia al serbo e così via. Questa volta gli albanesi stanno più attenti, anche perché i loro capi gli hanno detto state attenti, non fare sciocchezze, no? Insomma, se proseguiranno di questo passo sarà già qualcosa, anzi sarà molto, perché ormai l'indipendenza penso che sia un processo irreversibile. La Serbia potrà protestare ma non potrà invertire la ruota della storia.
La convivenza tra albanesi e serbi comunque sarà una cosa, Boris Mitter, tutta da costruire.
Certamente bisognerà ricostruirla, non ricostruirla, io direi costruirla, perché non so se in un periodo storico ci fossero accenni alla convivenza. Vabbè, uno potrà dire quando il Pristina e il Trepča di Kosovska Mitrovica militavano nella Serie A jugoslava c'erano formazioni miste, calciatori albanesi che hanno fatto grande carriera nel Partizan di Belgrado e così, certo, via. Ma oltre a ciò, insomma, c'era sempre stato un muro psicologico, linguistico, di ogni genere.
Diciamo che quando si fanno magari 30 gol per campionato è più facile accettare un albanese nella propria squadra. E io a questo punto a me non resta che chiudere. Vi ringrazio dell'attenzione, ringrazio Francesco Martino, Alberto D'Argenzio, Edda Merepesa, Danilo Capasso, Fulvio Molinari, Andrea Rossini, Davide Artico, Stefano Bianchini, ovviamente il professor Jože Pirjevec e Boris Mitar per essere stati con noi. Ringrazio Egon Tercic in regia, ringrazio Marco Gregoric che ci ha assistito dal punto di vista giornalistico per la realizzazione di questa trasmissione. L'appuntamento alle 12.30 con le ultime novità sul Kosovo nel nostro spazio informativo, il giornale radio.
Spazio aperto. Attualità, cultura, minoranze, approfondimento.